non ci indurre in tentazione. Oppure, la nuova traduzione, non abbandonarci alla tentazione. Che cos'è la tentazione? La parola usata dagli evangelisti, la parola in greco, si potrebbe tradurre in due modi in italiano. Tentazione, ma anche prova. La tentazione è se vediamo un avvenimento, una proposta, qualcosa che ci tocca, una parola, se la vediamo senza Dio, allora è tentazione perché ci vuol portare con sé. Ci vuole influire, vuole influire su di noi, sulla nostra vita, e basta, così come. Se la vediamo con Dio, o nelle mani di Dio, non so come si può dire, alla sua luce, vediamo che la stessa situazione, la stessa parola, è una prova, cioè un'occasione per noi di vivere e manifestare la nostra fedeltà. Un'occasione per vivere e manifestare il nostro essere figli di Dio. Dio di per sé, ce lo dice anche la scrittura tante volte, deve mettere alla prova l'uomo per vedere se può fidarsi di lui, per vedere se è suo amico oppure no. E anche a noi dice la parola di Dio: prima di farti amico uno, mettilo alla prova, perché non ti trovi ad essere ingannato. Così Abramo è stato messo alla prova. Perché Dio gli ha chiesto di andare sul monte a sacrificare il figlio? Per mettere alla prova la sua obbedienza. E alla fine l'angelo gli dice: adesso Dio sa che tu temi Dio e che tu li ubbidisci. Giuseppe, figlio di Giacobbe, anche gli altri, ma per noi diventa più evidente, Giuseppe è stato messo alla prova quando è stato venduto dai fratelli. Non ha avuto ribellioni verso di loro. Quando la moglie di Putifarre lo voleva con sé a letto, lui ha resistito, ha visto questa proposta, l'ha vista con la luce di Dio. Se Dio non fosse stato presente ai suoi occhi e al suo cuore, sarebbe stata tentazione, sarebbe caduto, avrebbe seguito quella proposta. Lui l'ha vissuta nella luce, l'ha guardata con gli occhi di Dio quella proposta e l'ha vista come una prova della sua fedeltà. Così anche Mosè, il popolo con Mosè, è stato messo alla prova. Mosè, che vedeva le prove, le situazioni in cui vivevano, le vedeva alla luce di Dio, dava dimostrazione della sua fedeltà. Il popolo, che le stesse prove non le viveva, non le vedeva alla luce di Dio, le vedeva, erano tentazioni. Il popolo ci cadeva, le seguiva. quindi mormorava, si dice, in tante situazioni lungo tutto il tragitto dei 40 anni nel deserto. Così Elia, così tutti gli amici di Dio, direbbe Giuditta, che nel libro di Giuditta, al capitolo 8, nel discorso che ha fatto ai capi della città di Betulia, o Betulia, non so come si pronuncia, ha detto sgridandoli, 8:25, oltretutto ringraziamo il Signore Dio nostro che ci mette alla prova, come ha già fatto con i nostri padri. Ricordatevi quanto ha fatto con Abramo, quali prove ha fatto passare ad Isacco, quanto è avvenuto a Giacobbe in Mesopotamia di Siria, quando pascolava i greggi di Labano. Certo, come ha passato al crogiuolo costoro, non altrimenti che per saggiare il loro cuore, così ora non vuol far vendetta di noi, ma è a fine di correzione che il Signore castiga coloro che gli stanno vicino. Questo ai capi della città per dire: la vostra decisione è sbagliata, perché voi mettete alla prova Dio. Nei libri sapienziali, non mi ricordo più se Sapienza o Proverbi, c'è anche questa parola degli empi, cioè delle persone senza Dio, che dicono a riguardo dei giusti, di quelli che ubbidiscono a Dio: mettiamoli alla prova, mettiamolo alla prova, vediamo se è fedele, vediamo se Dio lo assiste, vediamo, facciamolo anche morire, anche con morte dolorosa, vediamo. Loro mettono alla prova la fedeltà a Dio, si fanno voce del tentatore, così come si sono fatti voce del tentatore tutti quelli che erano sul Calvario, a parte le donne, quando dicevano: se sei figlio di Dio, vieni giù, così crediamo. Se sei figlio di Dio, salva te stesso, non lasciare la tua vita nelle mani di Dio, pensaci tu. In pratica quelle erano tentazioni forti che riprendevano le tentazioni già vissute e vinte da Gesù, superate da Gesù nel deserto. Gesù le ha superate perché le ha viste alla luce di Dio, quindi per lui sono state prove della sua vera figliolanza a Dio. Il tentatore gli diceva: sì, se sei figlio di Dio, ma non ci credeva, perché se sei figlio di Dio, fa opere di un Dio potente, non fai opere di un Dio che ama. Se sei figlio di Dio, fa un miracolo a tuo vantaggio, trasforma le pietre, i sassi in pane. E Gesù cosa risponde? Risponde: dato che sono figlio di Dio, ascolto la voce del Padre, metto in pratica la sua parola. Dato che sono figlio, resto obbediente. Gesù vede queste proposte, che vengono come tentazione, le vede come l'occasione per manifestare la propria fedeltà, il proprio amore, la propria obbedienza, sia col pane sia con i miracoli. Buttati giù, vedrai che non ti rompi le gambe, perché gli angeli mettono le ali come cuscino così cadi sul soffice. Far le cose che non sono in potere dell'uomo, farle, è la magia. Le opere magiche cosa sono? Far qualcosa, ottenere qualcosa che non è in potere dell'uomo. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che cerchi un potere che non è tuo. E allora ti viene in soccorso Satana, è satanico. Ogni forma magica, non solo quella nera, ma anche quella cosiddetta bianca e anche quella rossa. Sapete qual è quella rossa? Quella che si serve dei rapporti sessuali che i maghi sanno fare, tendono a questa tante volte. E allora viene chiamata magia rossa. È un tentare Dio, è un far intervenire il maligno, Satana. E poi la tentazione della potenza. Guarda i regni, non c'è nessuno migliore di te che possa governare gli uomini. Chi più di te che sei figlio di Dio? Allora qui vedete cosa ha fatto Gesù. Ha resistito in una maniera quasi violenta. Vattene, Satana. Si è accorto dell'inganno. Invece non si è accorto Maometto, perché ha avuto anche lui la stessa tentazione o la stessa prova. Lui stava predicando alla Mecca cose belle di Dio, è misericordioso, tante cose belle diceva. Sono venuti da Medina, abbiamo bisogno di un capo perché noi non riusciamo a metterci d'accordo. Tu che predichi così bene di Dio, vieni tu. E lui sì, di corsa, c'è andato. E cosa ha dovuto fare? Ancora il giorno dopo, se non quello stesso giorno, ha dovuto prendere in mano la spada, cioè gli strumenti del maligno, di Satana, con tutte le conseguenze che quel gesto ha avuto e tuttora ha nel mondo intero. Tutto è partito da lì. Se Gesù non avesse vinto quella tentazione, sarebbe diventato un altro Maometto. In fondo anche le nostre tentazioni sono tutte qui, o riassumibili in queste. Alla base di tutte le tentazioni, di queste tre tentazioni che ha avuto Gesù, e quindi anche di tutte le nostre, cosa c'è? C'è questo, che il diavolo, Satana, come fin dall'inizio con Eva ed Adamo, non vuole che noi conosciamo Dio come veramente è. Ci impedisce di conoscere Dio come padre, come papà, cioè come uno che sa solo amare. Ce lo vuole impedire, lo vuol far vedere invece come padrone. Difatti, se voi vedete quando dice se sei figlio di Dio, non dice se sei figlio di Dio abbi fiducia che il Padre pensa a te. Se sei figlio di Dio, dato che sei figlio, ubbidisci. No. Dato che sei figlio di Dio, fa un'opera di potenza, miracoli, cose del genere. Cioè, mettiti al posto di Dio, fa quello, ma di quale Dio? Di un Dio immaginato come onnipotente, cioè onnipotente nel senso che fa quel che vuole come un uomo farebbe quel che vuole, con egoismo. Invece che un Dio padre, un Dio padrone. E difatti, se voi vedete la conseguenza di Maometto, è che Dio, il loro Allah, non puoi chiamarlo padre, è padrone. E ho letto una volta di uno dei loro saggi che ha scritto: lui tratta l'uomo come un padrone il suo cane, lo può accarezzare, anche gli può dare quello che gli piace, ma lo può anche bastonare, il suo diritto e a suo piacere, anche senza motivo. Allora ogni tentazione vuole togliere da noi questa, come si può dire, conoscenza di Dio, conoscenza di Dio come Padre. Per questo Gesù, non so se si può dire si è vantato, ma comunque alla fine ha riassunto così tutta la sua opera. Quando pregava il Padre, diceva: ho fatto loro conoscere il tuo nome, cioè ti ho fatto conoscere da loro quel che sei veramente, un vero padre, un vero papà. E continuava: custodiscili dal maligno, perché il maligno li riporta indietro a immaginare che tu sei un padrone, e quindi anch'essi diventano padroni verso i loro fratelli o i loro figli o i loro padri, diventano padroni. Custodiscili dal maligno è una preghiera molto forte che Gesù fa, è importante, e a noi raccomanda la vigilanza, l'ho già detto, una vigilanza per non arrivare mai a vedere Dio come padrone. Noi facilmente, data la conformazione, date le notizie che abbiamo avuto da sempre, dato quello che ci troviamo dentro come convinzioni quasi innate, sono quelle pagane, immaginiamo Dio come padrone. E quindi, se Dio è padrone, faccio quel che mi conviene, sono anch'io padrone, sono suo figlio, se sono padrone ci ragiono su alle cose, faccio quel che mi conviene o quel che mi pare meglio, quel che par meglio a me. Quindi adopero il ragionamento, non adopero più l'obbedienza. E allora il nostro Dio diventa la nostra ragione, proprio come alla Rivoluzione Francese, la ragione dell'uomo, che è rimasto quel Dio ragione, è rimasto quello della massoneria, per cui lì chi comanda è il più forte, chi comanda è il diavolo. Quindi noi, per non cedere alle tentazioni, non cerchiamo ciò che è meglio, perché allora trattiamo come fosse un Dio la nostra ragione, o come fosse la nostra ragione il vero Dio. Quindi non cerchiamo ciò che è meglio, non cerchiamo di aver ragione che ci porta a star sopra gli altri, ma cerchiamo la parola di Dio, cerchiamo l'ubbidienza a Lui. Sant'Ignazio di Loyola, nel suo, possiamo dire, stemma, se avesse uno stemma, come vedete nella nostra chiesa, porta la pagina scritta del suo motto principale, Ad Maiorem Dei Gloriam. Cosa vuol dire? Per la maggior gloria di Dio, che significa che voglio fare quello che manifesta il volto del Padre, voglio comportarmi, voglio vivere in modo tale da rivelare attraverso la mia vita, i miei gesti, le mie parole, il mio sorriso, la mia pazienza, la mia sopportazione, rivelo l'amore di Dio, perché Dio è amore. La gloria di Dio è la manifestazione di Dio. E io faccio qualcosa per la gloria di Dio quando, facendo quella cosa, anche se è una cosa pratica, la faccio in modo tale che chi mi vede, vede la bontà, la pazienza, la fedeltà, la semplicità, la carità di Dio, la tenerezza di Dio. La tentazione invece ci fa diventare menzogna, cioè ci fa nascondere Dio, ci fa nascondere che Dio è amore, è tenerezza, è bontà, è fedeltà, è pazienza. E allora io non faccio gustare agli altri nulla di Dio, se non gli faccio gustare la sua pazienza, la sua tenerezza, la sua bontà. Il tentatore ci fa vivere, vorrebbe portarci a farci vivere, a farci diventare menzogna. Invece Gesù vuole che noi siamo verità, come lui è verità, cioè rivelazione del Padre, del suo amore. E se cadiamo nella tentazione e diventiamo menzogna, noi stessi diventiamo tentazione per gli altri. Li trasciniamo nella menzogna, li trasciniamo lontani da Dio, al di fuori del suo amore. Il tentatore ne adopera tutti i giorni, a tutte le ore, sistemi per rovinare la nostra immagine di Dio, cioè la nostra conoscenza del vero Dio. Mette in campo tentazioni contro la vita, contro il matrimonio, contro la sacralità della sessualità, contro il rispetto delle cose, contro il rispetto dei tempi di Dio. È proprio uno che semina zizzania. Seminare cosa vuol dire? Seminare vuol dire non piantare a uno, ma buttare un'infinità di... Quindi il tentatore è un seminatore che butta un'infinità di grani che diventano poi piante di zizzania, piante nocive che fanno far fatica, che fanno soffrire. Il tentatore vuol distruggere l'opera di Dio, ogni opera di Dio. Noi lo vediamo in questo tempo. L'opera di Dio più bella qual è? Voi andate a vedere certi popoli dove non esiste la famiglia. Andate a vedere com'è la vita. Andate in America Latina, dove la famiglia è stata distrutta, o in altri popoli dove la famiglia non c'è mai stata, perché l'uomo la vive da padrone, tipo nell'isola. Da famiglia dove c'è comunione tra marito e moglie, e il rispetto reciproco, il rispetto dei figli e l'educazione dei figli. Non esiste al di fuori del mondo cristiano. Adesso noi conosciamo la famiglia com'è nella mente di Dio e vediamo il tentatore all'opera dappertutto. Comincia a monte a rovinare il concetto di sessualità nei giovani, e questo riporterà a non vivere più un'esperienza di vera famiglia, perché avranno un figlio con una che poi devono lasciare perché non vanno d'accordo, poi un figlio con un'altra e poi devono lasciare e il figlio e la... o mettersi insieme e vivere ancora di violenza. Non... Il tentatore vuol distruggere le opere di Dio, comincia dalla famiglia, ma poi tante altre, tutto quello che noi riconosciamo opera di Dio. per esempio i monasteri. Quante divisioni entrano, sono entrate, sono all'opera anche nei monasteri. Quindi bisogna stare vigilanti soprattutto al divisore. È per questo che viviamo l'obbedienza come il punto principale. Gli orientali, come unico voto, hanno quello di obbedienza. Noi ci abbiamo messo vicino anche gli altri due, ma non sarebbero necessari. Basta questo, l'ubbidienza. Se si manca l'ubbidienza, cominciano le divisioni. E quindi, segno che è già entrato il divisore. Questo nelle famiglie, e questo anche nei monasteri, nelle comunità, nelle parrocchie, nei gruppi, dovunque. Per cui, quando Gesù ci invita alla vigilanza, dobbiamo essere vigilanti, in particolare alla presenza del divisore, alle divisioni, a ciò che divide. Piuttosto subire ingiustizie, dice San Paolo, piuttosto subire ingiustizie che lasciarci dividere. Non ci indurre, non abbandonarci alla tentazione. Dio ci mette alla prova e questo non possiamo proibirglielo e non possiamo chiedergli che non lo faccia. Mettici pure alla prova, ma dacci la forza, dacci il tuo Santo Spirito per mostrarti la nostra fedeltà e il nostro amore. Ma liberaci dal male, continua poi l'ultima frase della preghiera. Secondo i più antichi codici, poi alcuni codici più recenti aggiungono, per non finire proprio come ultima parola il male o il maligno, aggiungono: poiché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli, che abbiamo riesumato da questi codici anche per la nostra liturgia. Ma liberaci dal male. Se dovessimo leggerla in greco questa frase, c'è una parola, rusai, e a me dà l'impressione che questa parola, più che liberaci, che è una parola tranquilla, possa significare strappaci. C'è quella R. Strappaci dal maligno. Che il maligno, dice San Pietro, è come un leone che va in giro cercando chi sbranare, chi divorare. Prima Pietro 5,8. Cioè, il maligno ci ha già azzannati, ci ha già afferrati con i suoi artigli. Quali sono le prove che questo è vero, che il maligno ci ha già afferrati, azzannati? Sono i peccati nostri, forse anche quelli dei nostri antenati, che hanno creato in noi delle ferite che ci sono ancora e che ci portano a fare delle cose invece che delle altre. Il peccato, qualche accenno o inizio di divisione, è il segno che ci ha già afferrati. Ma anche la presenza di filosofie atee nel nostro ragionamento. Siamo capaci di ragionare senza Dio, come se Lui non esistesse. È il segno che ci ha già afferrati. O ci ha già messo dentro qualche convinzione psicologica anche senza Dio, senza la presenza del Padre. Sono segni, oppure siamo capaci di pronunciare qualche parola con violenza, è segno che siamo già afferrati, allora dobbiamo proprio dire Padre. Tu solo puoi, perché noi non siamo capaci di liberarci. Non siamo capaci. non ne abbiamo la forza. Noi siamo come le allodole che restano lì come bauche e si lasciano beccare dal falco. O siamo come quel ramarro o quei topi che ormai abbagliati, o come si dice, ammaliati dagli occhi del serpente, si lasciano prendere e ingoiare dal serpente. Siamo così, non siamo capaci di liberarci. E allora fallo tu, strappaci, anche a costo di farci del male, perché strapparci dalle unghie vuol dire che magari qualche brandello di carne resta attaccato alle unghie del maligno, se non già nella sua bocca. Strappaci, anche a costo di farci passare per qualche malattia, per qualche fallimento, per la distruzione delle nostre opere, perché il maligno ci porta a vantarci di quel che abbiamo fatto e quindi a non riconoscere che sei tu che operi dappertutto e sempre. Strappaci. Se lo fa il Padre questo lavoro, lo fa in modo vero, ci salva. Noi rischiamo di chiamare castighi certe situazioni, certi avvenimenti. No, sono atti di amore di Dio che Lui mette in atto, perché sennò noi non riusciamo a pentirci e a convertirci. Se leggiamo l'Antico Testamento, vediamo quante volte i profeti dicono: ci hai trattati così a causa dei nostri peccati, ma adesso ci accorgiamo, ci convertiamo a te, veniamo da te. Sono tante queste preghiere nei salmi. Dio ha dovuto mettere in atto qualcosa di forte per convincerci che siamo sulla strada sbagliata e per convertirci. Ricordate quel che dice la lettera agli Ebrei: Dio deve correggerci. Le correzioni sul momento sembrano portare sofferenza, ma Dio deve farlo, perché sennò noi gli scappiamo di mano, non riusciamo a tornare indietro dal percorso sbagliato di sofferenza che stiamo percorrendo. Strappaci dal maligno. Noi dobbiamo fare attenzione alle seduzioni, cioè a quel vestito da agnello che veste il lupo. Sono le seduzioni, ci pare bene. Noi difatti spesso diciamo: ah, ma questo è bene, questo è bene, questo è male. No, siamo già sedotti. Dobbiamo dire, come ha detto il profeta Natan a Davide: agli occhi di Dio, allora ci svegliamo. Tu hai fatto male, il male, ciò che è male, agli occhi di Dio. Non gli ha detto: tu hai fatto il male. Davide avrebbe potuto dire: ma no, io ho fatto sempre il bene, ho fatto quello che mi piaceva, quello che mi portava soddisfazione, quello che realizzava la mia vita. Tu hai fatto ciò che è male agli occhi di Dio. E allora Davide non ha potuto rispondere per le rime, ma ha dovuto chinare la testa e battersi il petto. Allora noi dobbiamo aggiungere sempre alle parole bene e male: agli occhi di Dio. Ciò che è bene agli occhi di Dio, ciò che è male agli occhi di Dio. Altrimenti cadiamo in quel ragionamento che ci porta lontano da Dio, dal Padre. O possiamo anche chiederci: quel che faccio è benedetto dal Signore? Può essere benedetto dal Signore? Questa è la domanda che deve rimanere tutti i giorni presente, a cominciare dai bambini. perché altrimenti quando sono adolescenti non la fanno più propria. Quel che faccio può essere benedetto dal Signore? Liberaci dal male, strappaci dal maligno. Dio può servirsi anche degli angeli e si serve di San Michele Arcangelo e anche dagli altri, naturalmente, quindi lui ha eserciti a disposizione, ma attende la nostra domanda. Liberaci, strappaci dal maligno. Potrebbero esserci tante altre cose. Come lo riconosciamo il maligno? Ci hanno aiutato in passato, ma è valido ancora questo aiuto, a vedere le opere del maligno. Ci hanno aiutato, siamo stati aiutati con la serie dei 10 comandamenti, per esempio, che dovrebbero rimanere sempre presenti alla nostra memoria, che diventano un aiuto per vedere ciò che è bene o ciò che è male agli occhi di Dio. E poi qualcuno ha anche elencato una serie di vizi chiamandoli capitali, per dire che ognuno di questi vizi è come il primo anello di una catena, ne seguono degli altri, vizi che fanno da capo di una squadra di altri vizi, i 7 vizi capitali: la superbia, dopo non me li ricordo tutti o in ordine, cos'è l'ozio anche, no, l'ozio è madre di tutti i vizi, la superbia è la madre, quindi i vizi, la superbia, l'invidia, anche la gelosia, l'ira, l'accidia, pigrizia, ma pigrizia anche spirituale, e poi l'avarizia o avidità, la lussuria o sensualità, vedere il sesso come piacere, la lussuria. Questi sono vizi, ognuno di essi è il primo anello di una catena che non finisce più. In genere può darsi che siano anche legati l'uno con l'altro, questi 7. 7 per dire ci sono tutti, dobbiamo guardarci da tutti. Ecco, liberaci, strappaci dal maligno, il Padre lo può fare, quindi la diciamo con fiducia questa prega, non con disperazione, non con pessimismo. È vero che le tentazioni sono tante, che il tentatore è più forte di noi, ma non più forte di Gesù, non più forte della mano del Padre. Quindi noi stiamo sempre uniti a Lui. E per concludere tutto vi dico ancora 3 parole. 4. La preghiera non deve essere fatta a parole, ma le parole devono esprimere gli atteggiamenti interiori. Quindi se tu dici Padre, come avevo detto all'inizio, non dirlo come una parola che ti ha insegnato tua mamma, ma dillo perché vuoi esprimere la riconoscenza che hai di Dio, lo riconosci tuo papà e gli sei riconoscente. Quindi non parole, perché Dio guarda il cuore, non guarda le tue parole. Atteggiamenti interiori che cambiano la vita, questa è la preghiera, che poi qualche volta diventa anche parole, che esprimono questo cambiamento di vita. Gesù, quando pregava, alzava gli occhi. Che vuol dire? Non tenerli a guardare per terra, cioè a guardare le tue cose. Alza gli occhi, ci sono cose più grandi, ci sono le sue, quelle del Padre da vedere. Chi prega, come ce l'hanno rappresentato già nelle catacombe, alza le mani, alza le mani. Perché? Il cristiano alza le mani perché vuole, come dice San Paolo, essere conformato a Cristo Gesù. E Cristo Gesù noi lo vediamo in croce con le mani alzate, come Mosè che alzava le mani per la sua preghiera. Quindi il credente alza le mani come per lasciar vedere: io sono un altro Gesù crocifisso, cioè che offre la vita, offro la mia vita. Per noi vedo in genere, quando vedo pregare, vedo piuttosto mettere le mani come mani che offrono. Sì, è bello, offri la tua vita, lo ricevi, ma non so cosa pensa quello che mette le mani così distese in avanti, come per offrire o ricevere quello che ci offre il Padre. Bello. Però il significato primo, più cristiano, è quello di offrire la propria vita come Gesù e con Gesù, quindi alzarle come Gesù. In genere chi prega comincia col segno di croce, ed è una bella preparazione, perché è proprio anche questo un dire: ecco, io sono crocifisso, faccio parte di Gesù nel momento in cui Gesù si offre al Padre, in cui Gesù ama gli uomini con l'amore più grande fino alla fine. E facendo il segno di croce ripetiamo le parole iniziali, quelle con le quali abbiamo incominciato la vita in Dio, quello del battesimo: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E fare il segno di croce con queste parole è come dire: ricomincio il mio battesimo, ricomincio, riconosco di essere immerso nell'amore di Dio, immerso ma rimasto dentro nell'amore di Dio, quindi macerato. Voi mettete le cose a macerare quando volete che venga fuori tutta la ricchezza di quelle cose, ma che ricevano anche tutta la ricchezza del come si può dire, del profumo o del liquido in cui lo mettete dentro, lo ricevono, ne vengono impregnate tantissime, e noi veniamo macerati nell'amore del Padre. Ce lo portiamo addosso in una maniera impressionante, non ci possiamo più staccare, perché siamo macerati nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci sarebbe ancora una cosa da dire, non so se dirvela. Quando preghiamo, Dio ascolta, sente, non solo sente con gli orecchi, se potesse avere gli orecchi, non li ha, e allora può sentire solo col cuore. Sente la nostra preghiera e la esaudisce, e la esaudisce. Perché? Quando il nostro pregare è vero, riversa in noi il suo spirito e noi ci ritroviamo cambiati, ci ritroviamo più dolci, teneri, generosi, più amanti, capaci di amare delle persone che incontriamo dopo. La preghiera è esaudita quando è vera preghiera. Se per caso dopo la preghiera siamo ancora scorbutici, è segno che non è stata esaudita, perché non era preghiera, non poteva, non era preghiera, non la poteva esaudire. La preghiera, quando è vera, quando è del nostro cuore, è sempre esaudita, ci trasforma, ci cambia, ci rende figli di Dio, rende più vero e operosa quella macerazione nel suo amore che è già avvenuta. Sia lodato Gesù Cristo.